Devo darle qualche consiglio. Non scherzi col fuoco, mi lasci perdere. Non stampi quella roba.
E questo che vorrebbe essere? Un ordine?
Se non stasera sarà domani, o fra una settimana, o fra un anno. Ma prima o poi la pagherà. Sentimi! Stampa quella roba e sei un uomo morto!
Non si tratta più di me. Dovresti uccidere tutti i giornali del paese, non sei forte abbastanza per farlo. Gente come te ci ha già provato, col piombo, le prigioni e la censura. Ma fintanto che un solo giornale stamperà la verità, tu sei spacciato.
Finiscila con queste tirate da melodramma, voglio una risposta, sì o no? Sì o no? Hutchison, questo baccano, che succede?
È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente.
Quella che avete appena ascoltato è la voce di Humphrey Bogart nella celeberrima scena di L'ultima minaccia, un film del 1952 di Richard Brooke. Ciao, siamo Giulia e Amalia e con Silvia, Massimo e Francesco siamo Marketude. Dal 2006 lavoriamo con gli studi professionali, siamo i loro consulenti in strategia, sostenibilità, digital e media relation. Non potevamo non iniziare questa puntata se non con questa citazione. Allora, come ora, la stampa è la stampa e ha delle regole che bisogna necessariamente rispettare. Amalia, tu lavori in questo campo dal 2009, prima come giornalista, poi come esperta di comunicazione. Vogliamo aiutare i nostri ascoltatori a relazionarsi con i media?
Ma certo, buongiorno a tutti e bentrovati, assolutamente sì. E c'è da dire una cosa, che un tempo avere a che fare con i giornalisti, da parte soprattutto dei professionisti, sto parlando di avvocati, commercialisti in un secondo tempo, era sconveniente, era un sintomo di poca professionalità verso il cliente. Adesso invece è esattamente il contrario, cioè avere rapporti costanti con le testate è una condizio sine qua non, è una sorta di garanzia anche per i clienti di qualità e di professionalità. L'accreditamento e l'istituzionalizzazione del brand di uno studio non può fare a meno della presenza sulla stampa, ma non sempre ai professionisti, siano essi avvocati o commercialisti, sono ben chiare le dinamiche che regolano appunto i rapporti con le testate. Ecco, possiamo distinguere, diciamo, la tipologia di interrelazione con la stampa in tre grandi macro aree, ossia i comunicati stampa, gli interventi e gli articoli a firma. Partiamo proprio dai comunicati stampa e partiamo da un presupposto fondamentale. Non tutto è comunicabile, nel senso che non tutto interessa innanzitutto alle testate che ospitano appunto gli articoli, ma soprattutto ai lettori. Prima di redigere o emettere un comunicato stampa, chiediamoci se al posto del lettore potremmo essere interessati o meno a quella notizia. Una volta mi è capitato, Giulia, parlando con un esperto, con un direttore di una testata, che mi confessò: spesso mi arrivano comunicati riempiti di informazioni inutili, usati per dare informazioni di scarso interesse, cioè per autoelogiarsi, per menzionare dei corsi ai quali si è preso parte. Ecco, questo non serve. Per rendere costante e proficua la presenza sulla stampa è necessario seguire appunto delle regole, e anche i comunicati stampa ne hanno delle loro.
Ecco, forse ha proprio senso cominciare dai comunicati stampa e andare un pochino più nel dettaglio. Quindi, per esempio, quando è opportuno fare un comunicato e che cosa bisogna inserire nel testo, che cosa bisogna evitare di inserire nel testo. E anche a questo punto, quando invece è opportuno non farlo proprio il comunicato.
Ecco, probabilmente si potrebbe partire proprio dalla terza, quando è opportuno non fare il comunicato. Non è opportuno o utile fare un comunicato per dare notizie che non interessano ai lettori, quello un po' che ho detto prima, ossia se si è partecipato a un evento, se si è conseguito un master, se si è qualcosa di estremamente autoreferenziale che serve soltanto a dare una visione insomma di sé e non a dare una notizia, un'informazione. Quando si ospita un evento e dare comunicazione di questa a una testata può anche non interessare, come dire. Mentre invece è opportuno ed è utile dare notizia tramite un comunicato stampa quando per esempio si chiude un'operazione, quando si assiste a un closing di un'operazione, quando si vince un contenzioso, quando viene rinnovata una consulenza continuativa da parte di un cliente o quando ci sono delle modifiche di assetto nella governance dello studio, quando c'è l'ingresso di un nuovo socio, quando c'è una crescita verticale interna dei professionisti all'interno dello studio. Passando nello specifico all'operazione e al closing di questa, è necessario sia per l'operazione sia per l'assistenza, quando si parla di contenzioso, avere sempre, e dico sempre, il consenso del cliente. Prima di uscire con qualunque notizia e informazione, il testo del comunicato deve essere vagliato e approvato dal cliente. Senza questo non è non opportuno uscire, ma è proprio pericoloso, perché se il cliente non ha piacere che la notizia venga diffusa, non solo fate una brutta mossa sostanzialmente facendo uscire questa notizia, ma perdete pure il cliente. Quindi attenzione, l'ideale è sempre muoversi in anticipo, ossia preparare un testo di un comunicato stampa che giorno prima magari che si chiuda l'operazione. Poi il testo verrà vagliato, approvato e comprovato dal cliente, dagli altri eventualmente operatori, diciamo, all'interno dell'operazione, in modo tale che nel momento in cui avviene il closing è tutto pronto e si può partire. Perché dico questo? Perché i tempi, Giulia, come sappiamo bene, sono fondamentali. Uscire con un testo di un comunicato 4, 5, 6 giorni dopo quello del cliente non è opportuno, è una notizia vecchia. Altra cosa, altra indicazione da dare è quella di chiedere al cliente di essere inseriti nel loro comunicato stampa, perché la comunicazione del cliente fa sempre un giro diverso e quindi è un rafforzativo, ecco, è funzionale.
Io vorrei anche aggiungere una cosa che ci capita spesso. L'agenzia che segue lo studio professionale è tenuta alla stessa riservatezza che lo studio ha e deve mantenere ovviamente nei confronti dei suoi clienti. Quindi dovete, diciamo, in qualche maniera affidarvi ai professionisti dell'agenzia, che non faranno uscire nessuna informazione prima che appunto il cliente abbia dato l'ok allo studio e lo studio abbia dato l'ok all'agenzia. Quindi il fatto di poter avere queste informazioni con qualche giorno d'anticipo permette a tutti di lavorare con più serenità e con un minimo più di programmazione, ma non espone nessuno al rischio di fuoriuscite di notizie. Anzi, è esattamente il contrario, no? Siamo molto più in grado di governare tutto il processo. Questo appunto un po' mi porta alla seconda domanda, no? Perché soprattutto nelle operazioni gli studi coinvolti possono essere più di uno, come minimo esiste una controparte, ma appunto ci può essere più di uno studio che ha seguito la stessa operazione, quindi è necessario in qualche modo un coordinamento. Quindi come si fa in questo caso? Quali sono gli accorgimenti, le regole da seguire?
Ecco, ritorno, diciamo, a quello che ho appena detto, ossia il tempo. Se il consulente viene informato per tempo dello svolgimento di un'operazione, della tempistica del closing riguardante l'operazione, il consulente potrà mettersi nelle condizioni di non solo redigere un testo che verrà approvato dallo studio cliente, ma mettersi in contatto con gli altri professionisti della comunicazione che seguono altri studi, in modo tale da uscire al momento del closing con un solo comunicato stampa che possa accogliere tutti gli advisor dell'operazione e non con 7-8 comunicati a seconda della quantità di professionisti presenti, e dare a tutti il giusto spazio e la giusta importanza all'interno del testo che racconta, diciamo, l'operazione. Quindi il tempo è la chiave fondamentale, sia per agire nel modo corretto sia al contrario. Cioè, uscire con un comunicato troppo tardi vuol dire che si dà una notizia vecchia e che non avrà la ripresa che ci si aspetta. Altra cosa, diciamo, c'è una regola non scritta sostanzialmente nel quale, come dire, guida il comunicato l'advisor che segue l'acquirente, se stiamo parlando di operazioni di M&A. Quindi sostanzialmente, e nella gran parte dei casi, sarà lo studio che assiste l'acquirente a redigere il comunicato, a inviarlo alle testate e ad avere, diciamo, uno spazio maggiore all'interno del comunicato. È sempre bene comunque coordinarsi, condividere anche eventualmente l'invio di immagini a corredo del comunicato, ma ci tengo a dire che è una cosa che ripetiamo e diciamo spesso: il comunicato stampa è un consiglio, è un suggerimento, è un'indicazione su una notizia. I giornali, i giornalisti, le testate sono deontologicamente liberi e indipendenti, quindi possono far riferimento al comunicato, ma possono rielaborare la notizia e inserire delle immagini che meglio ritengono opportune per spiegare appunto quel comunicato. Tagliare un virgolettato piuttosto che inserire ulteriori informazioni, il comunicato è un'indicazione. I giornalisti sono liberi di rielaborarlo come meglio credono, per cui si deve essere ben consapevoli di questo quando si manda un comunicato e non prendersela poi col consulente di turno quando viene tagliato un virgolettato piuttosto che cambiato il titolo, perché il comunicato è un'indicazione di notizia, da la notizia, che viene in alcuni casi rielaborata dal giornalista.
Infatti, mentre parlavi mi veniva in mente che spesso forse gli studi che non sono ancora avvezzi, diciamo, a ragionare con la stampa confondono l'attività, diciamo, di media relation con le attività invece, per così dire, a pagamento. Poi magari di quello parleremo anche meglio un po' più avanti, ma forse
probabilmente sarà necessario dedicare un'intera puntata,
esatto,
alla distinzione tra...
Perché anche nella nostra esperienza, appunto, è importante far capire, è importante che lo studio sappia esattamente quello che hai detto tu, cioè che il comunicato stampa è intanto un modo per veicolare un'informazione che poi il giornalista può prendere così com'è o può invece anche arricchire eventualmente o viceversa, appunto, ritagliare se la ritiene ridondante. Bisogna anche un po' immaginare che i giornali, soprattutto dal punto di vista della stampa cartacea, ha dei limiti molto forti, che sono quelli della stampa proprio, e quindi delle pagine, delle righe che hanno a disposizione, quindi bisogna un po' fare i conti con proprio con dei limiti fisici, diciamo, non con una presunta cattiveria da parte del giornalista. E senti, invece, a proposito, sempre per andare avanti sul comunicato e per sviscerarlo un po', c'è una nei comunicati spesso si vedono delle citazioni, no? Che quelli che in gergo si chiamano quote, i virgolettati, cioè delle frasi che il cliente o le persone, insomma, coinvolte aggiungono per dare un significato anche a quella che è la notizia in sé per sé. Quindi ci vuoi raccontare qualcosa di più su questi quote, come vengono chiamati?
Anche in questo caso il quote deve avere un senso, deve essere di peso e spiegare qualcosa che è già scritta nel comunicato. Sostanzialmente, non essere una frase di circostanza o riempita di aggettivi, appellativi, vezzeggiativi, superlativi assoluti che poco si addicono a un comunicato stampa. Quindi mettete pochi quote all'interno dei comunicati e che siano di peso, di spessore, in modo tale che difficilmente il giornalista rinuncerà. Ma i quote non sono soltanto all'interno dei comunicati. Spesso e volentieri i giornalisti contattano le agenzie stampa e consulenti media relation proprio per cercare professionisti esperti in determinate materie che possano dare il loro commento, il loro supporto su alcune macro tematiche, che in questo caso ci vengono richiesti dei virgolettati, dei quote che vengono inseriti all'interno di articoli multivoice a più voci che sviscerano appunto un tema. Il suggerimento è quello di dare un commento sintetico che non vada oltre le 2000 battute e che sia propedeutico all'articolo, che dia qualcosa di un apporto di sostanza sostanzialmente a quello che è il tema e che venga studiato, come dire, fate un ragionamento su cosa sia opportuno che i clienti ricevano e i possibili clienti ricevano da quel vostro virgolettato, date un qualcosa in più, suggerite anche delle strade, dei canali che poi magari si possono approfondire in ulteriori articoli. E attenzione, anche in questo caso i giornalisti sono liberi di inserire tutto o parte del virgolettato, quindi non prendetevela se delle 5.000 battute che avete mandato come quote ne vengono trascritte soltanto 1.500 e se non viene inserita la vostra fotografia, ci sarà un'ulteriore occasione. Inoltre, ripeto, riprendo un tema che avevamo espresso nella scorsa puntata: siate coerenti, partecipate ad articoli multivoice e di approfondimento che riguardano i temi sui quali vi siete specializzati e che fanno lo zoccolo duro del vostro studio. Non andate a caso su tutte le opportunità che vi passano davanti solo perché è un'opportunità sprecata. Le opportunità sprecate sono invece quelle che sgretolano la compattezza e la concretezza del vostro studio.
Credo che siamo arrivati al momento di fare una piccola pausa.
Facciamo
un break e quindi, prima di andare avanti, ci ascoltiamo Ping Pong di Rino Gaetano.
costose, più fresche, più narrate, o forse chissà perché viene l'estate. Adesso un sagrestano cambia sesso, poi ti la sfida la Caligaris, spaccio di droga alla stazione e c'è qualcuno che si imberta in tasca un milione.
Allora, bentrovati e ripartiamo. Direi che a questo punto è arrivato il momento di approfondire un pochino meglio le altre opportunità che si hanno con la stampa, quindi di scrivere degli articoli a propria firma o anche di essere coinvolti in interviste. Quindi ci vuoi raccontare un po' meglio anche come, diciamo, quali possono essere gli argomenti interessanti, come, diciamo, in un certo senso come ci si deve relazionare, che cosa ci si deve aspettare appunto quando si ha intenzione di comparire in un'intervista o per il fatto di aver scritto un articolo a propria firma?
Allora, ci possono essere due modalità. La prima è quella che siano i giornalisti a contattarci direttamente chiedendo l'intervento di un professionista perché specializzato in una determinata materia, piuttosto perché magari ha seguito un determinato cliente. Allora, in questo caso noi facciamo da ponte verso il professionista e creiamo un contatto con col giornalista di riferimento. Tenete ben presente che nel momento in cui rilasciate un'intervista è importante non dire ciò che non si vuole dire. Il giornalista, lo dico sempre, non è un frate confessore. Quindi, seppur tenuto e vincolato da un segreto professionale che tutela la fonte, però è un giornalista e quindi è allettato dalla notizia, dalle informazioni che voi gli state dando. Se c'è qualcosa che non volete che lui sappia, semplicemente non ditela. Questo è proprio un suggerimento che vi do, perché altrimenti se la notizia è molto allettante troverà comunque il modo di darla, anche non mettendo ovviamente il vostro nome, non esponendovi a nessun rischio, però comunque gli darete, diciamo, del materiale su cui lavorare e sul quale non volevate invece che si lavorasse. Quindi non dite ciò che non volete dire, siate sinceri, non mentite, non dite quello che non sapete sostanzialmente, non vi buttate a capofitto e senza braccioli in un mare agitatissimo andandovi a schiantare contro la scogliera, perché non è il caso. Ecco, la materia stampa va trattata con le pinze, dovete essere ben coscienti e preparati a un'intervista, conoscere la testata con la quale state interloquendo per evitare che vi vengano poste eventualmente domande scomode. Altra cosa, spesso mi viene chiesto: possiamo rivedere il virgolettato? Allora, il giornalista non è tenuto a rimandare indietro l'articolo e il virgolettato. A volte lo fanno per come dire, rapporto anche con l'ufficio stampa e carineria, ma punto primo, nel momento in cui lo fanno, per favore, non stravolgete quello che gli avete appena detto 5 minuti prima, altrimenti non dovevate dirglielo. Punto secondo, è una cortesia, per cui non è tenuto a farlo. Nel momento in cui non lo fa, non prendetevela col giornalista, né tantomeno col vostro povero ufficio stampa che vi ha messo in relazione col giornalista, perché non è una condizio sine qua non quello di rivedere il virgolettato. Anche perché in alcuni casi il giornalista registra l'intervista e poi la sbobbina in gergo tecnico, e quindi le parole restano, anche se verba volant in questo caso resta perché vi ha registrati. Nel frangente invece in cui si propone di partecipare, di offrire un contributo a firma, quindi un articolo a firma, cosa dovete fare, cari professionisti? Analizzare il vostro lavoro quotidianamente, giorno per giorno, quello che fate, le normative che ricevete, le circolari, parlo per i commercialisti che si ricevono per esempio dall'Agenzia delle Entrate, piuttosto che sentenze di vostri colleghi, competitor, questioni che si affrontano oltreoceano, tutto può diventare materia di interesse per i giornalisti. Anche i clienti stessi che vi fanno una, due, tre volte la stessa domanda, la risposta che date a loro può essere trasformata in un articolo. Quindi parlate con il vostro ufficio stampa, aggiornatelo quotidianamente di quello che avete in campo, su cui state lavorando, su cui vi state informando, studiando, chiedendo, e può diventare assolutamente un contributo da offrire e da proporre alle testate. Poi nel momento in cui la testata di riferimento vi dirà ok, concordate con loro la tempistica, concordate con loro il numero di battute, la lunghezza, e cercate di mantenere la parola data. Se dite che l'articolo verrà inviato entro una settimana, per favore cercate di fare il possibile per mandarlo in una settimana, perché magari quel direttore vi ha creato un buco nel palinsesto, nello spazio per pubblicare il vostro articolo. E se poi in zona Cesarini scrivete all'ufficio stampa e no, non ce l'ho fatta perché avevo il contenzioso e quindi non sono riuscito a scrivere, è un problema, perché la prossima volta magari quel direttore non vi darà lo stesso spazio che vi ha riservato. Quindi è importante che i rapporti vengano portati avanti con delicatezza, con decisione e con competenza.
Sì, ma infatti su questo, pensando anche un po' ai casi che abbiamo seguito, forse dalla parte dello studio non ci si rende conto di quanto in un certo senso sia anche delicato il rapporto col giornalista, perché l'ufficio stampa cerca di accreditare il più possibile il professionista come un esperto di certe materie, quindi torniamo al discorso della coerenza che facevi prima e alla opportunità di raccontare cose che si sanno, cose che si maneggiano quotidianamente. Ma dall'altra parte appunto è una relazione molto delicata, perché i giornalisti sono circondati da esperti, quindi per riuscire ad accreditare un professionista come tale bisogna fare un lavoro che viene in qualche modo corroborato anche dalla continuità e dall'affidabilità del professionista, che se
anche appunto, dal contenuto mi viene
assolutamente
da dire.
No? Affidabilità, diciamo, sia in termini di contenuti che in termini di tempi. Quindi se si propone, soprattutto penso anche ai casi in cui si riescono a ritagliare all'interno di testate anche magari specializzate degli spazi in via continuativa, quindi che la rivista o la testata si aspetta di ricevere con una certa continuità e alle scadenze che vengono, diciamo, suggerite il contenuto da parte del professionista, e mancare quell'appuntamento è qualcosa che mette veramente in difficoltà tutta la catena, diciamo.
Assolutamente sì. E altra cosa che mi preme ricordare è il linguaggio. Attenzione al linguaggio. Siete avvocati, siete commercialisti, va benissimo, ma ricordatevi che state parlando al pubblico che vi legge. Quindi evitate tecnicismi, evitate commi, articoli, riferimenti, parlate in italiano, parlate in italiano e parlate facile, parlate in maniera semplice, semplificate il più possibile, non banalizzando, ma semplificando il linguaggio.
Diciamo che questo è proprio un esercizio che andrebbe fatto un po' sempre, no? Di cercare di essere sintetici e molto puntuali nelle cose che si dicono, senza bizantinismi inutili che veramente in questo quest'epoca, forse anche più che in passato, scoraggiano chi legge e si perde l'attenzione del lettore proprio in pochi secondi.
L'ultima cosa che mi viene da precisare e ricordare, fate la differenza. Non fate l'elenco della spesa di quello che la normativa prevede, che ha previsto o che metterà in cantiere nei prossimi mesi. Fate la differenza, analizzate, criticate, siate coraggiosi anche nell'esporre le vostre idee. Non abbiate paura di mettere a ferro e fuoco, come dire, una normativa perché secondo voi è tecnicamente sbagliata. Analizzatela con coraggio, cercate angoli di lettura diversi, opportunità diverse, uscite fuori dal coro, abbiate il coraggio di esprimere le vostre opinioni.
Penso che abbiamo...
Diciamo che non abbiamo esaurito perché è una materia talmente vasta che sicuramente riprenderemo nell'arco delle prossime puntate, e ci farebbe anche piacere se ci voleste suggerire anche ed eventuali angoli che volete approfondire. Però per oggi credo sia davvero tutto.
Oggi direi che chiudiamo qua e senz'altro ci risentiamo ancora per sviscerare meglio tutto quello che ruota intorno alle media relations.
Grazie per gli ascoltatori che ci hanno seguito. Alla prossima.
Buona giornata.